Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
È la prima domenica d'Avvento. Lo guarderemo dopo. Quando si dice che abbiamo tutto e abbiamo sempre detto che nella Chiesa Cattolica c'è tutto il deposito della verità. Il guaio è non vivere quella verità e farsi prendere da tante cose che possono sembrare importanti e che non solo non sono importanti, ma ci portano proprio fuori. Riuscire a capire perché questo siamo chiamati, che questa battaglia tra il bene e il male non è solo sul fronte le guerre, gli assassini, le cose grosse, è molto sottile. È una battaglia che Lucifero sa combattere bene da sempre, è quella di distoglierti da ciò che conta. Poi diventa facile far scoppiare le guerre, diventa facile gli assassini, tutto, perché ci ha tolto da quello che conta. Ci ha fatto guardare quello che non serve. Prepariamoci anche oggi. Ogni messa è una grazia che non riusciremo mai a comprendere e ogni volta è una possibilità di ricominciare. Anche questo a noi sembra scontato. Ma avere in ogni giorno la possibilità di prendere in mano la mia vita sul serio e di vivere per Cristo. Guardate che non è poco. Vuol dire tu hai ogni giorno la possibilità di vivere, scegliere di risorgere, scegliere di iniziare un percorso che ti porterà in eterno nella vera gioia, nella vera pace. E tutto parte da una messa, da un perdono ricevuto, da un desiderio di cambiare la vita. Ditemi se è poco, se trovate da qualche altra parte un dottore che riesce a darvi queste cose, tanti soldi che riescono a darvi queste cose, tanti amori che riescono a darvi queste cose. Pensateci. È la prima settimana di Avvento. Questo tempo è stato dato per prepararci all'incontro con Gesù che viene, con Dio che viene, per prepararci ad accogliere il Re della Pace, ad accogliere la luce del mondo. Il primo passo è sempre quello di vedere se siamo disposti ad entrare nella vera luce e se siamo disposti a lasciare la nostra luce. Se voi ascoltate tutte le letture da Cristo Re in avanti, presentano il ritorno glorioso, presentano gli ultimi tempi, quelli che stiamo vivendo. Adesso durante l'Avvento ci sono varie volte i profeti, oggi c'è Geremia, che parla di promesse. E quella di oggi, quella di Geremia, si è avverata. Lui dice a Israele, verranno giorni nei quali io realizzerò le mie promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele. In quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia. È germogliato, Non si sono accorti loro. Ma questa promessa, come tante altre, è realizzata. Noi la promessa più grande che abbiamo, la più bella, che però non vogliamo sentire, ci fa paura, è il ritorno glorioso. È la fine di tutto. E quando sentiamo la fine di tutto, noi ci spaventiamo. E questo già è un segnale per noi. Perché ci spaventiamo? perché siamo legati alla terra. Perché lui non dice la fine di tutto, parla di distruzioni, però dice alzatevi, levate il capo, vicina è la vostra liberazione. Allora quello a cui noi siamo attaccati, il Signore promette che ci libera. Vedete che c'è due luci che si scontrano, la nostra che vorremmo che venisse a sistemare le cose per bene, ma non, come dice qui, il cielo sconvolto, il sole non farà più luce, cadranno le stelle. Più avanti dice anche vegliate e pregate perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, per comparire davanti al Figlio dell'uomo. La promessa più bella per noi è la nuova creazione, in eterno, ma non può partire se non finisce questo mondo. È il mondo nuovo. Il Signore quindi viene a portare la luce e lo porta con forza, già parla di questo. E qui bisogna vedere già la prima volta se vogliamo accoglierla. Viene mite. Se state a vedere, contempliamo un po' questo tempo. Viene senza tanti clamori, in una grotta umile. Non fa come faremmo noi o come farebbero i potenti della terra che preparerebbero una venuta. Non la fa di nascosto perché hanno parlato i profeti, però la coglie solo chi lo cerca. Se tu non lo cerchi veramente dal di dentro, non lo cogli neanche quest'anno, perché lui non fa rumore, non suona le trombe, devi cercarlo. Se lo cerchi è lui che si presenta. Ai pastori si è presentato, sono arrivati gli angeli, erano semplici e l'hanno accolto. Pur venendo così però, storia l'ha cambiata. Prima di Cristo, dopo Cristo. E così è sempre. Guardate che tutta la storia, tutta l'ha cambiata sempre l'intervento di Dio. E qui vedete la battaglia tra l'intervento di Dio e l'intervento di Lucifero. Lucifero anche lui cerca di cambiare la storia attraverso tutto il male che porta, tutto quello che è l'intervento di Dio che invece anche attraverso quello recupera per arrivare alla fine dei tempi. Se guardiamo questa guerra tra il bene e il male, che non è solo cose bruttissime, è anche molto sottile, io penso, lo dico senza aver paura di sbagliare, che lo spirito del Natale, come ci viene presentato, anche quello in apparenza buono, quello perché comunque nel Natale sembra tutto più buoni, tutti in pace, è come se ci fosse una settimana di tregua, no? Poi si riparte la guerra dal primo dell'anno, però lì si fa il panettone, tutti buoni, poi l'anno prossimo, dopo 10 giorni, avanti, con di nuovo guerre a tutto spiano. Parlo anche nelle famiglie. Questo spirito così apparente è molto pericoloso, molto, perché cosa fa? Sposta il centro da quello che sta succedendo. Sta nascendo il re della pace. Sposta il centro da Dio e lo porta da un'altra parte. Lo porta su un idolo che si chiama spirito del Natale. Credo siano pochissimi quei cristiani che invece di concentrarsi sulle luci, sull'albero, su chi invitare, su cosa mangiare, si concentrino facendosi una domanda in famiglia. Cosa ha portato Gesù Cristo? Perché è venuto? Cosa vuole da noi? Perché andiamo a festeggiare un bambino che nasce? Perché? Credo che pochi, anche se lo dicono, entrano veramente a vivere in pieno il fatto che la storia è cambiata. Perché la storia dell'uomo attraverso Gesù Cristo torna a Dio, torna al suo creatore. Però devi partecipare. Oppure il creatore del mondo, il creatore di noi è venuto, ci fa anche piacere, ma noi siamo concentrati su un'altra storia, quella dello spirito del mondo, di come andranno le cose qui, quando lui ci vuol parlare delle cose di lassù. Il Natale, festeggiato bene, preparandosi bene, porta in sé tutte le grazie per ripartire la nostra storia personale. Chiaramente se riparte la storia di uno è un bene per lui, se riparte quella di un popolo è il bene per tutta l'umanità, è il bene anche per la creazione. Ripartire come? Rinascere. Avere il coraggio di dire riparte la storia, la mia storia. Metto un punto. Guardo se avevo i centri sbagliati, gli obiettivi sbagliati e riparto. Non è un problema se li avevo. Guai a noi i sensi di colpa, però riparto. Il Natale porta queste grazie. A tutti le dà, tutti quelli che vogliono. E non è poco, eh? Vi dà la forza, vi dà la luce, vi dà tutto. Si aspetta solo che abbiate questo desiderio. Praticamente, quando diciamo la luce del mondo, quella luce serve per riportare al centro il senso della vita, il perché ci ha creati. E so che la risposta la sappiamo tutti, ma viviamo per quella risposta? Siamo stati creati per conoscere Dio e amarlo per l'eternità. È il primo dogma del catechismo. Gesù nel Vangelo dice per conoscere il Padre e colui che il Padre ha mandato, ma siamo sempre lì. Tutto ciò che noi abbiamo nel mondo, tutto, dovrebbe essere uno strumento per raggiungere questo scopo e non il contrario, usare Dio per raggiungere i miei scopi. Tutto ciò che ho, la salute, l'intelligenza, dico le cose più importanti, un minimo di sapienza, un minimo di capacità, per poi arrivare, ho dei soldi, ho tutto, mi serve per arrivare allo scopo di conoscere il Padre, perché vivo in eterno. Guardate che questo è anche un aspetto, se ci crediamo, uno appena appena intelligente, cioè, mi preoccupo di quello che tra, se va bene, 20 anni non c'è più, o mi preoccupo di quello che è eterno, se sono appena appena un po' intelligente? No. Guardate che, torno a quello che ho detto prima, tutte le luci false che vengono messe non sono messe a caso, sono messe per confonderci. E funzionano perché noi ci facciamo confondere con tanta gioia. Adesso è il tempo mercatini di Natale, tutto lo spirito del Natale, i regali, i babbi Natale, tutto lì, gira tutto lì. E si perde di vista il regalo. Ai bambini, ai giovani, cosa imparano dal Natale? Dai, siamo onesti. Aspettano il regalo, aspettano di andare magari a sciare, aspettano i mercatini, ma c'è qualcuno che aspetta Gesù 5 secondi quando glielo dici? E invece il compito dei cristiani, genitori, cosa sarebbe? Educare i figli a che cosa? Ai mercatini? Non lo so, ditemelo voi, eh? Tutto allontana dalla vera luce. E noi siamo complici in questo. Se invece guardiamo l'Avvento, come è impostato, e guardiamo tutto il tempo di Natale, è impostato per prepararci a cambiare. Dovrebbe essere un tempo dove cerchiamo di prendere la forza, per ricevere quelle grazie che ho detto prima e poi ripartire. È previsto così, eh? È fatto così, con le letture così, con l'Immacolata messa apposta nell'Avvento per questo, l'Immacolata, è fatto per questo. Un San Francesco, per dirne uno, l'aveva capito. Passava 40 giorni d'Avvento cercando di incontrare il Signore. San Francesco, quando l'aveva già, dal punto di vista nostro, incontrato. L'Immacolata dovrebbe essere, non dovrebbe, lei c'è per quello. Sappiamo che è la madre che ci genera, la madre che ci prepara, la madre, e quindi è messa lì, in mezzo all'Avvento, proprio per quello, per iniziare a lasciare. Ti aiuta, ti dà le grazie per lasciare quello che devi. Poi arriva il Natale, come ho detto, ricevi tutto, se vai lì con fede, tutto. Forza, luce, tutto, sapienza, tutto ti viene dato. E inizi. Subito dopo Natale, qual è il primo esempio che ti continua ad aiutare? Primo martire. Santo Stefano. Non è un caso, eh. Ti dice subito, se vuoi il Natale, se vuoi Gesù, questa è la strada. Primo martire. Devi essere fedele fino a quanto? Fino al sangue. Che non vuol dire perdo la vita, perdo quello che non serve. Che costa? A noi costa, è inutile negarlo, ci costa. Però dobbiamo avere il coraggio di farlo. Non di toglierci la vita o di farcela togliere, perché grazie al cielo in Italia ancora non ci sparano. Però il martirio, quello di staccarti, quello che non lasceresti mai. E lui è la strada. Subito dopo Santo Stefano ci piazzano San Giovanni, apostolo. Perché? San Giovanni è l'apostolo dell'amore. San Giovanni è quell'apostolo ragazzo che si è innamorato di Gesù. Dov'è tutta la grandezza di Giovanni rispetto agli altri? Che era innamorato. Era innamorato sul serio, al punto, chi ha letto Ava al Torta, che ti fa pensare quasi a un livello fin troppo, ma non lo è. Era innamorato del Cristo, tutto lì. Gli bastava il Cristo, gli interessava il Cristo. Non è teologo, non è sapiente, non è, anche se le sue lettere poi sono di una bellezza, ma è nella semplicità dell'amore. Non è la sapienza di San Paolo, la forza di San Paolo. Non so come aggettivo dargli, è l'amore. È rimasto fedele fin sotto la croce, ma non perché sapesse chi, perché non si voleva staccare da ciò che amava, tutto lì, eh. Credeva nella resurrezione, non sono mai riusciti a ammazzarlo, eh. È l'unico non martire. L'hanno fatto bollire nell'olio, hanno provato di tutto, ma non moriva. Era già entrato nella resurrezione. È l'esempio di quello che potremmo essere noi se mettiamo a frutto le grazie che riceviamo al Natale. Tutti potremmo essere così. Basta amare. Siamo capaci tutti di amare, eh? Il Cristo. Dopo San Giovanni, guardate che no, scusate se vi annoio, ma la Sacra Famiglia. Perché? Ma perché la Sacra Famiglia è la prima Chiesa. Allora incontri il Cristo, capisci qual è la tua strada, capisci che devi amare Gesù e ti viene messa la Sacra Famiglia come modello. La prima Chiesa che cos'è che faceva? Che insegnava e viveva la bellezza di offrire la vita, la bellezza di mettere Dio al centro. Vita semplice, con Dio al centro. Quello che dovrebbe essere una famiglia. Tutto lì. Far nascere la fede, far nascere la gioia. Ma la gioia che non c'è senza il Gesù, la gioia che non c'è senza Dio. Far nascere quei valori che, scusate, ma si sono persi. Non ci sono più. Abbiamo fatto tutta l'estate un campus a Ghedi, sono arrivati tantissimi bambini, l'80-90% non sanno più chi è Gesù, noi li portiamo in chiesa, ti chiedono ma chi è? Italiani, battezzati. Dopo la Sacra Famiglia, martiri innocenti. E qui penso che tutti veniamo, io credo che nessuno sia stato esente dal farsi la domanda, caspita, tutti quei bambini ammazzati, sotto i 2 anni. Questa domanda che ci poniamo è ancora un segno, non vergogniamoci, che non siamo entrati a capire chi è Gesù e che cos'è essere cristiani. Dobbiamo dirlo e chiedere aiuto al Signore. Nel libro L'universo e i suoi abitanti è bello, bello. È deciso lo Spirito Santo quando risponde alla domanda, no? Dov'è Dio durante la guerra? E Dio dice, ma dov'è l'uomo? Io so dove sono, so cosa devo fare, dove siete voi? Dov'è l'uomo? Che bravi che siamo a dar sempre la colpa a Dio che deve fare Dio. Dov'è l'uomo? I martiri innocenti ti richiamano a questo. Sono l'esempio che perdere questa vita, quella che lui dice, state attenti di sfuggire, perdere questa vita per entrare nella vita vera, su questa terra è normale, proprio perché c'è questo scontro con Lucifero. Non è Dio che lo vuole, ma è normale. Ripeto, non sono a caso questi passi. Dopodiché arriva l'anno nuovo, 1° gennaio, Maria Madre di Dio. Maria Madre di Dio anche lì non è a caso, perché non si riesce a far questo percorso se non ci affidiamo totalmente a Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Se non viviamo con lei un rapporto vero, vivo, se non partiamo da lei che ci genera, anche noi come corredentori, per fare tutte le tappe della nostra esistenza come Dio le ha pensate, per arrivare all'incontro finale. Questo è il percorso che è stabilito. Poi arriverà la Quaresima, ma se non partiamo così, buttiamo via un altro anno e non ne avremo molti. Io penso che sarebbero questi delle belle chiacchierate da fare nel tempo di Natale, in famiglia, tra di noi, invece di parlare, aiutarci in questo, senza vergogna, dove uno dice sì, so che è così, ma io non ci riesco, va bene, mi piacerebbe, proviamo, partiamo insieme, partiamo in 2, partiamo in 3. Che bello se ci fossero delle famiglie che chiacchierando così dicono, io sono sicuro che se parlassero così, i primi che direbbero perché non lo facciamo, sarebbero i bambini. Guarderebbero i genitori e gli diremmo, ma perché non viviamo così? Ve lo dico io. Solo che noi li vogliamo addestrare bene allo spirito del mondo. L'importante è quello, non allo spirito di Dio. E li roviniamo. Buon avvento a tutti. Io vi posso garantire ci sono grazie in abbondanza. Uno dei dolori più grandi di questo tempo di Maria Santissima è vedere che non accogliamo queste grazie. È vedere i suoi figli che vorrebbe generare, che vorrebbe attirare sotto il suo manto, che preferiscono altre luci. Lei ci accompagni e ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi alla creazione nuova per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi E la benedizione di Dio, la benedizione di tutta la Chiesa, la benedizione di Maria Santissima, scenda su tutti noi, scenda su tutti i cristiani che iniziano questo cammino verso il Natale. Scenda al purgatorio a risvegliare anche in loro il fatto che non sono arrivati e che corrono veloci verso la meta. Scenda su tutti gli strumenti straordinari, sulla loro azione, angeli, santi, fratelli fedeli, nucleo centrale. Scenda su quelli ordinari, scenda sui quanti hanno dato la vita per partecipare in maniera particolare a questo percorso. Scenda su di voi e vi aiuti a capire sempre meglio il vostro percorso verso Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.